like sort of punky electronica, kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Buonasera, benvenuti, come state cari amici ascoltatori di Radio Parma? Eccoci puntualissime come sempre il mercoledì con mania di protagonismo dalle 18 alle 20 e già pronte in pole position, anche se vedo qualcuna che ripassa che non ha studiato per l'interrogazione. Abbiamo Lia Begani. Lia Begani, educatrice cinofila, l'altra metà di Compagne di Branco, ovvero la rubrica che da ormai...
Beh, ormai metà, ormai sono un...
Ormai sei due terzi. Sei due terzi e sei un po' anche... occupi molto spazio.
No, non in quel senso lì, nel senso che ormai Compagne di Branco si è allargato, quindi sono...
Ok, hai ragione.
Meno di metà.
Sei meno di metà.
Sono un quinto.
Adesso puoi non chiedermelo a me perché la matematica sai benissimo che per
una
me...
Una percentuale...
Allora, se siamo in sei, sarai un sesto, va bene? Quante siamo?
Sì, ma poi abbiamo anche le colleghe.
Allora, infatti adesso aspetta, lo spieghiamo.
Nomi... Siamo un sacco di fette di torta.
Siamo un sacco di... Siamo una torta. Allora, Compagni Branco è una torta, che già va bene perché ci piace in questo senso, il paragone alimentare.
Cioccolato.
Panna e cioccolato, sì, sì, sì. Io sono...
Che due pere.
Quelle ce le metti tutte tu lì alle pere, ok?
Ma Valentina!
Me l'hai servita qua su...
Guarda che
d'argento.
Sei terribile però.
Amici, le...
Questo è body shaming.
No.
Sì.
È un... T'ho fatto un
sì.
complimento
no. sì.
che la, Lia Begani a dir poco in questo... Già di suo.
Ah!
Giunonica, stavo per dire che è una parola, non è una parolaccia. E in questo periodo che è dolcemente gravida è ancora più giunonica, è una cosa ingestibile.
È il dolcemente che...
Che è un po' meno. Io sono la vostra vitridente di fiducia che c'è dal lunedì al venerdì con mania di protagonismo dalle 18 alle 20. Ogni giorno, come sapete, lo riempiamo con una rubrica diversa. Oggi appunto Compagne di Branco per un'ora insieme, poi comunque continueremo fino alle 20. E guarda un po', c'è anche... una extraterritoriale.
È diventata viola.
Vabbè, ma mi trascini qua.
Un extraterritoriale che riconoscerete perché non ha il nostro caratteristico accento, bensì accento ligure, ma in realtà non fortissimo. Però
Belin.
Però non è po' di meno che Clizia Biffi. Buonasera.
Ciao a tutti.
Allora. Parente di quello dei sughi.
Davvero?
No, non è vero.
No, non è vero.
Ma magari cosa stavi qua con noi a fare?
Se no ti avrebbe comprato lei un po'.
Senti,
che...
però se voi vi mettete col microfono in mezzo, poi non lo devi spostare tutte le volte che parlate.
Si sente lo stesso?
Certo, però dovete averlo in mezzo, sennò lei non la sentiamo.
Non è in mezzo?
No. Turnicate tutte e due verso la brava, verso la vostra sinistra, perfetto.
Ma che regista pesa.
Ragazzi, devo fare anche la regia, vi devo dire dove stare e come stare. E Clizia Biffi è, vogliamo dire, una tua alunna?
No,
vogliamo
dire... una collega.
Devo allontanarle? Dovete allontanarvi però col microfono in mezzo, possibilmente.
No.
Come no? In che senso? E vabbè, non adesso poi veniamo a sistemare. Ci sentiamo Adele con Easy On Me e quando torniamo cominciamo a parlare di cani, canetti, gatti, gatti.
So go easy on me.
Sì, buona, buono, buona, sì, clemente con me. Easy on me di Adele. Vabbè, l'abbiamo sentita, che è uscita il 15 ottobre. È praticamente inevitabile sentirla dappertutto. Siamo in trepidante attesa dell'uscita dell'album. Qui l'abbiamo ascoltata alle 18.15 a Radio Parma, dagli studi di Via Mantova 68, a mani di protagonismo, con la rubrica Compagne di Branco per il mercoledì, che come sempre, da sempre, si parla di canetti, gatti, gattini e pelosetti vari. Cosa state guardando? Guardate. E non guardare me, guarda me. Senti, dato che ti sta affiancando Clizia, no? Per poi sostituirti quando sarai, insomma, non in grado di deambulare liberamente, no? La dobbiamo istruire anche per venire qua.
Ma no, come ci riesco?
Cioè, tu mi vuoi dire che la settimana che fuoriesce il la
ma
prole...
Ma a parte che tecnicamente dovrebbe nascere a cavallo di Capodanno, quindi comunque non c'è la radio.
Vabbè, in ogni caso, meglio better safe than sorry, si dice in inglese, se vogliamo...
Ma devi convincere lei, non devi convincere lei.
La vedo un po' timida, la vedo un po' un pipilino timidina. E dunque, vabbè... Intanto lanciamo l'argomento di stasera, che è quello che...
La dovete smettere di prendere i cuccioli con deprivazione materna, non è vero, no. Allora, i cuccioli con deprivazione materna, se vengono dall'allevamento, vi taglio le mani.
No, tagliamo le mani a quelli dell'allevamento.
No, anche a voi, perché ormai lo sapete.
Va bene.
Cosa dovete chiedere, controllare, testare.
Bello che lì è diplomatica, sempre molto... Certo, ecco, sì, ok.
Prima.
Vabbè, possiamo introdurre l'argomento in maniera civile.
La deprivazione materna.
Oh, per chi non avesse né letto l'articolo che è uscito lunedì sulla Gazzetta, né e ci seguisse sui social, cosa che dovreste fare su Compagni di Branco, che trovate sia su Facebook che su Instagram. L'argomento dell'articolo di lunedì era proprio questo: la deprivazione materna, o AKA cosa dovrebbe succedere idealmente a un cucciolo nei suoi primi 2 mesi di vita.
No, no, cosa deve succedere?
Amore mio, nel mulino che vorrei, però sai benissimo che la vita è a volte un po' una merda, come per noi anche per i cuccioli, poverini.
Sì, allora, ci sono 1500 strategie per sopperire a questa roba qui. Dopo ne parliamo, la fine del discorso.
Strategie per... sono venuti a prendere, volevo dirti.
Tu sì, la polizia o l'ambulanza?
No, l'ambulanza.
Ah, ok. Oh, allora va bene.
Per sopperire alla deprivazione materna?
Eh sì, ci sono delle brave baglie a volte.
Ah, ok, ok. Però
delle brave zie.
Come tu ben sai, noi qui a Compagni di Branco, nella vita in generale, pigliamo anche i più sfigati, però, come io sono proprio testimone di questa cosa.
Sì,
non
però,
è consigliabile idealmente.
Però, ad esempio, se a Panda fosse stato affiancato, visto che c'era un canile pieno,
ah, okay,
un adulto
grazie,
saggio
grazie.
E competente.
No, infatti quello che noi vogliamo spiegare stasera, come nell'articolo, è, quando dicevo, è quello che idealmente dovrebbe succedere, ovvero top della vita, il cucciolo nasce, sta eccetera 2 mesi con la mamma, e poi tutte le altre situazioni come si
però,
può.
Però ad esempio, adesso abbiamo parlato noi del ruolo della mamma, ma oggi approfondirò un po' anche quel ruolo di chi sta intorno alla mamma.
Certo.
E già ad esempio un tano, se in una determinata fase avesse subito qualche stimolo, cioè avesse subito, no, avesse affrontato qualche stimolo in più in modo positivo, oggi sarebbe un cane un po' meno preoccupato, un po' meno ansioso.
No, dico bene, allora,
quindi
non
se questa cultura,
cioè,
se la facesse anche chi gestisce i cani.
No, aspetta, non ci stiamo capendo. Allora, l'idea è che appunto nasce, sta con la mamma, top della vita, ok? Poi succedono le sfighe e noi adesso spiegheremo cosa fare, cosa si può fare quando la sfiga, che regna sovrana come nella vita degli esseri umani, anche in quella delle povere bestie, si può fare per sopperire alla mancanza della figura materna nel cucciolo, che è fondamentale, giusto?
Certo.
Perfetto. Ci ascoltiamo Ed Sheeran, pubblicità, e poi torniamo. 18:26, bentornati amici, Mania di Protagonismo ufficialmente iniziato. Stasera, mercoledì 20 ottobre, come tutti i mercoledì, ci sono le Compagne di Branco. Siamo Compagni di Branco?
Cioè.
Ci siamo?
Ci siamo.
Siamo? Facciamo un attimo l'appello di tutte, perché prima non abbiamo finito il discorso. Vabbè, a parte io e te che siamo le membre originali. Abbiamo, vabbè, io sono Vitridente, Lia Begani, educatrice cinofila. Abbiamo ufficialmente
affiancata da Clizia Biffi e Barbara Giuliano.
Beh, che volevo dire che era qua Clizia, mi ha rovinato tutta la gag. Salutiamo Barbara.
Salutiamo Barbara.
Poi Cristina Ganga come consulente legale, Amanda Pellegri, la nostra dottoressa veterinaria, Chiara Copelli,
consulente di relazione felina,
che salutiamo altrettanto. Adesso credo che la settimana prossima sia il suo turno, la sua volta. Sì, abbiamo... se poi esce l'articolo, quello non lo sappiamo, però l'articolo lei l'ha scritto.
Noi ci siamo. Siamo pronte.
Ok. Quindi, come anticipato, è uscito l'articolo lunedì. Vorrei prendere un nanosecondo per salutare i meravigliosi amici pelosi di questa settimana. Prego.
Ah, devo farlo io?
Sì, cara.
Allora, abbiamo Romilda.
Romilda è meravigliosa.
Con quelle orecchie lì che se non gliele hanno ancora annodate sopra la testa.
Come si chiamano? Basset Hound. Ok.
Mi sembra di sì.
Con quelle facce sempre nelle mente tristi, con le orecchie tutte lungose. Romilda è il nome
perfetto. Se gliele di dietro, gli fai il lifting.
Romilda non ha bisogno di queste cose.
Ma cosa ne sai tu? Di Luigi Vignoli. Mm-hmm. Poi abbiamo Fritz. Di nonna Rosetta.
Di nonna Rosetta, capito? Fritz, amo.
Un'ottima coppia. Merlino, sì. Di Antonella Fiorini e Senape di Cesare Pirotti.
Devo dire che a sto giro sono molto soddisfatta dei nomi che hanno scelto. Sai che ogni tanto, cioè, tipo i soliti nomi mi danno un po' da fare, no? Invece a sto giro sono tra Romilda, Merlino, Senape, è stata una...
E Fritz.
E la nonna Rosetta, soprattutto. È stata un'ottima selection.
Potremmo invitarla in radio.
Ma magari, nonna Rosetta, se sei in ascolto...
Ce l'hai il Green Pass?
Se hai il Green Pass, nonna, va bene, le nonne sì, sono i primi che si sono vaccinati, quindi in teoria sì. Se vuoi venire in radio proprio a porte aperte, per me la nonna Rosetta prima di tutti.
Aspettiamo.
Senti, perché non fai gli onori di casa e con Clizia cominciate insieme a parlare dell'argomento? Clizia è preparatissima, la vedo
sul
pezzissimo.
Allora, stavo dicendo che... Il nostro scopo di oggi è sensibilizzare sull'importanza della presenza materna per il cucciolo. Quindi al di là del fatto che poi se il cucciolo non è stato con la mamma, tendenzialmente per voi sono un po' cavoli acidi quando arriva a casa.
Sì.
Tralasciando questa cosa, continuando a acquistare, perché l'adozione poi è tutta un'altra roba, perché purtroppo... capita
c'è
anche...
meno controllo sul destino dell'adozione, cioè
esatto,
sul cane,
nel senso che esatto, ma soprattutto quando acquistate, cazzarola, chiedete che il cane rimanga con la mamma almeno i canonisni con 60 giorni. 60 giorni. Biffi, cosa ne pensi?
Cosa succede, signorina Biffi, se il cane non passa i canonici 60 giorni? Interrogazione.
Accendiamo.
Cosa succede? Diventa come la Betty. Non so se
o come la Panda.
O come la Panda. Beh, in realtà la Panda sarà pure... O dici che l'hanno presa prima e...
Diciamo che la mamma della Panda, da quel che abbiamo poi saputo in seguito, ha avuto molto la possibilità di seguirli i cuccioli, perché se non sbaglio era legata alla catena.
Era legata alla catena, non mangiava manco lei.
Quindi già la mamma aveva un problema di base. E anche
regresso.
Esatto, l'importanza, al di là della presenza materna, anche delle competenze materne sono molto importanti.
Non tutte le mamme cane
escono col buco.
No, poverette, se poi anche loro a loro volta vengono da delle situazioni infelici dove non hanno acquisito tutto, no, quel bagaglio comportamentale fondamentale per essere una mamma equilibrata, e allora poi trasmettono tutte le... Bene, questo appunto l'argomento di oggi è rivolto a voi, nel senso che voi non lamentatevi se il cane è problematico, ma voi avete avuto fretta di portarlo a casa, o avete preso dal cugino di vostra zia che ve lo vendeva a meno e però ve l'ha dato con 2 settimane di vita. Questo ve lo diciamo per evitare questo tipo di situazioni. The Weeknd con Take My Breath alle 18.33, sempre Mani di Protagonismo con Compagni di Branco. Ma noi stiamo parlando di cuccioli, del periodo, insomma, quello dei primi 60 giorni della loro vita.
Come minimo.
No, sì, del perché questo periodo è così importante, così vitale.
Ah, dimmi. Spezziamo una lancia, nel senso che è ovvio che da un discorso di associazione e di adozione è più complicato pretendere certi tipi di percorsi. Però la consapevolezza invece è altrettanto importante, cioè che... È importante che chi conosce la storia del cane e dà quel cane in adozione metta il proprietario al corrente del fatto che c'è dietro quel tipo di storia lì, e che probabilmente quel cane avrà bisogno di un percorso, di essere seguito, perché non è che i cani con la mamma fino ai 60 giorni li vanno presi e buttati.
È la scelta molto consapevole di dire: io prendo un cane, che ne so, dal canile,
un po' più
difficile, in adozione, dove capita. ma so a cosa vado incontro. No, certo. No, che mi trovo spiazzato, senza, cioè proprio con un cane che pensavo avesse, diciamo, un equilibrio di un certo tipo, e poi io impreparato, magari che non so nulla di cani, il mio primo cane, eccetera eccetera, perché ci può stare anche la scelta consapevole. Ci sono tante persone che adottano il cane problematico apposta per dargli una mano, fare un percorso, eccetera eccetera. Quindi insomma, esatto. Beh, come è capitato a te, con Ciro, che poi è diventato diventato fondamentale per il tuo lavoro, però certo. Lui ha fatto un percorso sapendo, certo, che eccetera eccetera. Oppure come la Bettina
Bittume, che poi Bittume. Tra tutte le sue sfortune,
Bittume,
alla cambiato. Fine è stata seguita da Atos, che è l'altro cane di Clizia, e da, per buona parte della sua vita, dal branco allargato della famiglia Pinazzi Begani.
Ma dove io ho un vago ricordo, ma la Bettina da dove veniva?
Da un allevamento?
Ah, è vero, era stata salvata in extremis da te, se non sbaglio.
Sì, da noi.
Beh, anche quella qui. Che aveva visto, tu avevi visto che era denutrita, va tutto una.
No, allora ci aveva contattato Monica Codega, la volontaria con cui collaboriamo, che ha detto: guarda, io adesso convinco gli allevatori a lasciarmela, perché così la cagna non può andare avanti. E aveva 30 giorni.
Perché non sento la Clizia?
Perché parla piano.
Ora parlo più forte.
Ah no, no, era perché non avevo il microfono. Prova a parlare.
Parlo più forte.
Ok, così va bene.
E niente, quindi l'abbiamo portata a casa. Ha dovuto subire diverse cure anche molto impegnative, tra cui una trasfusione, per cui ringraziamo il canile di Castelnuovo Sotto,
che
ci ha prestato un cane, tal Ivan, giusto si chiamava, sì. Igor. Ivan.
Ah, Ivan è quello che ha donato il sangue per la Bettina.
Esatto, oh. È stato carino, poverino. È uscito tutto entusiasta dal canile, farsi salassare e poi tornare in canile.
No,
povero amore mio.
Ivan.
Sì, credo che poi però sia stato adottato.
Speriamo, se lo merita.
Sì, sì, anche perché era proprio carinone, bravone, tatone.
Comunque, esclusa appunto l'opzione in cui uno consapevolmente sa che va incontro a un cane difficile, problematico, perché appunto tra le varie cose non è stato affiancato dalla mamma nei mesi fondamentali, quelli iniziali della sua vita, quando invece andiamo a comprare il cane vogliamo essere sicuri, appunto, come dicevi.
Sì, e soprattutto smettete di alimentare un mercato che non rispetta l'etologia e il bisogno del cucciolo.
Certo, perché è quello che accade. No, quello che accade spesso e volentieri con le, come si chiamano, puppy factory, puppy mills.
Sì, ma quello purtroppo che accade... anche lo so che è brutto dire, ma a volte è capitato anche in allevamenti blasonati. Grazie al cielo, non in tutti. Però.
Ma perché? Perché il cliente insiste che lo vuole subito?
No, perché spesso te lo danno comunque a 60 giorni, perché la legge richiede questo. A parte un allevamento che ho saputo, di Doberman, di cui non farò il nome, ma è delle nostre zone.
Ok.
Che fa firmare un foglio ai futuri proprietari dicendo che loro erano d'accordo a ritirare il cane prima dei 60 giorni.
Ah,
quindi
la liberatoria.
Si dividono il peccato, praticamente. E credo che sia un modo per non farsi denunciare, perché se poi uno viene a sapere, perché comunque per legge tu comunque non lo potresti fare.
Eh no, ma la mia domanda è: cos'è che spinge l'allevatore?
Vabbè, uno, se il cane è entrato prima spendo meno e ci guadagno di più.
Ok, chiaro. Come
due,
sempre i sordi.
C'è stato qualcuno che ha avuto eventi traumatici, che ne so, una cagna con la mastite, ha dato la colpa al fatto che secondo lui ha allattato troppo, perché ho sentito anche questa.
Quindi glieli togli prima per...
C'è qualcuno che dice così diventano più indipendenti. C'è qualcun altro che lo fa per un discorso anche di... Expo e di bellezza delle mamme, che comunque cuccioli tirano e rovinano esteticamente la mammella.
Ah, ok.
Perché comunque le mamme, dopo aver allattato il tempo giusto, hanno un po'
avete
le tette a orecchie di cocker. Come si
dice? Le tette a orecchie di cocker.
Ok.
C'è Madame con Sfere Basta. Noi continueremo a breve a parlare di mammelle un po' cadenti delle cagne che hanno allattato. I need you right now. 18:46, bentornati amici dopo la pubblicità, sempre qui a Mani di Protagonismo 102-104 su Radio Parma in compagnia di Compagne di Branco, ovvero la rubrica che tutti i mercoledì, grazie alle frequenze di Radio Parma all'interno di Mani di Protagonismo, con fatti, note, notizie. Cosa? Perché hai indicato la Lia? Perché la Grazia?
C'è una faccia strana.
Beh, lei sempre ha queste espressioni che non, io non, lei pensa che io riesca a capire, ma io non capisco. Siamo
ti
in radio.
Ti stavo ascoltando.
Impossibile che non stavi rimuginando qualcosa. Adesso ho perso il filo di quello che stavo dicendo.
Ti sta bene? Ti sta bene? Sei stata punita?
Allora per
che noi graziamo Radio Parma per la nostra presenza.
La graziamo, è vero. E come argomento di questa settimana, che tra l'altro potete leggere amabilmente sul sito della Gazzetta scrivendo Compagni di Branco
o anche i nostri nomi, se cerchi Begani, sì, escono tutti i nostri articoli.
Ecco, bravissima, se cercate Lia Begani o Valentina Tridente trovate tutti gli articoli che abbiamo faticosamente scritto con il sudore della nostra fronte e quello delle nostre altre compagne di branco.
Certo.
Se volete avere, insomma, diciamo, e il mercoledì approfondiamo quello di cui si è parlato, quindi cuccioli, periodo subito dopo la nascita, assolutamente inderogabilmente 2 mesi, se non con la mamma in alcune situazioni di sfiga, cosa si può fare per sopperire a questa mancanza?
Ad esempio avere una brava balia, affiancare dei cani un po' competenti, che purtroppo, vabbè, nel mondo delle associazioni non è sempre così semplice, perché ci si augura che i cani competenti prima o poi vengono adottati anche loro, ad esempio,
e che non passino, Ivan, che è il mio nuovo eroe,
esatto, e che non passino la loro vita a mettere pezze agli abbandoni delle altre mamme, o gli abbandoni o le perdite,
sì,
non volute. E nel caso di allevamenti, perché anche lì è capitato magari qualche mamma un po' inesperta o qualche mamma poco adatta o qualche mamma che purtroppo è venuta a mancare, perché la sfiga capita anche agli allevamenti, ci sono le zie, cioè maggior ragione in un allevamento dove si ha la possibilità di avere tante mamme a disposizione che quindi hanno magari già anche un bel istinto materno perché hanno già accudito.
Certo.
Perché no?
Sì, no, io, guardi me, io non oppongo nessuna resistenza, io sono, anzi, io sono...
criterio ovviamente.
No, certo. Però secondo me sarebbe opportuno anche per gli esseri umani adottare queste soluzioni.
Ah no, ma con gli esseri umani teoricamente le stanno adottando, spero.
No, nel senso che il discorso tipo del villaggio, comunque della famiglia estesa, che tutti
no,
contribuiscono.
No, cioè maniaca del controllo come sono, se mi trovo una che mi viene a dire guarda il tuo, ti mollo un carzottone a martello nella zucca che ti stendo.
Chiaro, perché sei una persona ottusa.
Sì?
Ma pensa che bello, io che per esempio, appunto, come dico sempre, non voglio figli, però una grande comune in cui posso contribuire.
Qui tu li sforni e li molli agli altri. No!
No. Ma non ci penso, ma scusa, mi faccio pure lo sbatti e poi li do via, ma no, no, contribuisco intellettualmente con il mio tempo, con le mie energie, quando, che ne so, tu vuoi un break, vuoi andare a farti, pare che non lo farai mai, però vuoi andare a fare 2 giorni in una spa, farti massaggi, sai che c'è...
Mi porto anche l'Irene, vuoi mettere?
Ma magari l'Irene invece si diverte più a casa con la zia.
Sì, con la panda che la punta.
Comunque... Le zie esistono anche nei,
certo,
nelle,
per
nelle,
viziare.
No, dico che le zie esistono anche negli animali.
Certo.
Esatto. Quindi se doveste inciampare in un allevamento che vi dicono guarda, no, però la mamma fa fatica, non allatta, oppure li manda via, oppure qualsiasi cosa che può succedere, perché la natura è un po' pazzerella. Allora assicuratevi che ci sia una figura alternativa a quella della mamma.
Che può essere utile al di là del fatto di una mamma che rifiuta i cuccioli, anche con una mamma, ad esempio, con delle paure.
Certo.
In modo da affiancare un bravo adulto al cane, ai cuccioli, al momento della socializzazione. C'è qualcuno che gli dica, sì ragazzi, venite che questa roba si può fare.
Ok, ok. Insomma, okay. Un elemento che dia sicurezza all'interno del branco, che dia sicurezza ai primi passi di questi cuccioletti che non sanno niente, non hanno visto niente, non hanno fatto ancora niente.
Sì.
Bene, e dunque adesso ci ascoltiamo Shawn Mendes. Quando torniamo andremo a vedere quali sono alcune delle cose che appunto i nostri amici cuccioletti imparano proprio in quelle, diciamo,
nelle varie fasi.
Nelle varie fasi dopo la nascita. La, 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 yeah, it was the summer, la, la, la. Shawn Mendes, Summer of Love featuring Taini, 1853. Taini che sembra il, non so, il vicino di casa del Pinazzi, il Taini. Invece è un artista, vabbè, è un viaggio che mi sono fatta io, lasciamo perdere. E, cara Lia, quali sono, quindi continuando sull'argomento?
Beh, intanto ti devo già correggere sulla conclusione di prima, che hai detto del periodo dalla nascita. No,
dopo la nascita.
Dopo la nascita, infatti, no, comincia prima.
Prima che nascano?
Eh sì, c'è il periodo
prenatale. Cosa imparano prima che nascano?
Beh, ad esempio, assorbono le emozioni della mamma.
Ah, ok, chiaro, sì, okay, ok.
Quindi una mamma poco serena già
trasmette
indirizzerà i cuccioli già all'interno della pancia verso un determinato tipo di mood.
Certo.
Ok, quindi uno, è importante, dove si può ovviamente selezionare bene i genitori.
Uh-huh.
Secondo, è importante accudire la madre nel modo corretto e mantenerla in un ambiente idoneo, che non la stressi, che la faccia stare serena, che la faccia stare bene.
Certo.
Ok? Questo per quanto riguarda il periodo prenatale. Arriviamo al fatto che i cuccioli a un bel momento da lì escono,
sì,
e
nascono ed improvvisamente sono lì.
Cicciano fuori come i funghi. Che va, che è il periodo neonatale ovviamente, e va dalla nascita all'apertura degli occhi, che sono circa i primi 10 giorni del cane.
Okay.
Cosa succede in questo periodo? In questo periodo è la fase più importante in cui il cane inizia ad apprendere la piacevolezza del contatto.
Ok.
E l'importanza del contatto fisico, che se manca è un cavolo di casino, perché sono tutti cani elettrici, nel senso che come li tocchi scattano.
Sì,
okay.
Poi soprattutto diventano le vittime del fatto che tutti noi pensiamo che automaticamente tutti i cani amino essere toccati da chiunque, sempre e comunque.
E quandunque,
e non è affatto così. Nella migliore delle ipotesi, quando hanno appreso il contatto in questa fase neonatale, giusto?
Sì.
Sono predisposti, lo apprezzano, ma comunque non vuol dire sempre comunque dovunque.
No, ma comunque non è che se tu sei estraneo puoi venire da me a abbracciarmi anche se mia mamma mi ha accudito bene.
Bravissima.
Anche perché ti denuncio.
Bravissima. Perfetto, direi. Okay.
Se ti va bene.
No. Uomo avvisato.
Uomo o donna?
Uomo o donna,
è Valentina?
È un modo di dire. Beh, io ti conosco ormai da una vita.
Sì, ma sei una stoccassona.
Se voglio ti stoccaccio.
No.
E invece sì.
Adesso chiamo la polizia.
Va bene.
Allora, quindi in questa fase la mamma, a parte allattarli, tenerli al caldo, proteggerli, tra l'altro i primi giorni spesso e volentieri le mamme fanno fatica a far avvicinare anche l'allevatore stesso, comunque il proprietario, altri membri del branco.
Sono molto
quindi
diffidenti.
Richiedono molta privacy. E in più fanno una cosa molto importante, che è il grooming, che ha lo scopo intanto di stimolare la circolazione del cucciolo, di mantenerlo caldo, di lasciare sui cuccioli l'odore materno e quindi stimolare anche il legame tra mamma e cucciolo, che si rinforza sempre di più.
Certo.
Ma a lungo andare anche il valore appunto di insegnare al cucciolo che la manipolazione è importante, la manipolazione può essere piacevole, e accettare la manipolazione.
Mica qui squiglie pizzillà, che era una fase molto molto importante.
Assolutamente.
Ci ascoltiamo Samuel, la fase successiva è?
La fase in transizione.
Quindi quando torniamo parliamo di quella.
Amore, sono qui per te.
E noi siamo qui insieme a Lia Begani, Clizia Biffi, insomma parte...
Clizia che latita oggi.
Latita moltissimo, però io ho smesso di coinvolgerla perché ho visto che
grazie,
la mettevo in difficoltà e quindi non volevo... Sentiti libera di intervenire quando vuoi, e però...
Adesso inizia a dargli un po' di calci sotto il tavolo.
Non facciamo in tempo a dirla subito, dovete rimanere dopo il segnale orario perché sono già le 18.59.
Tardissimo.
Vabbè, dai, c'è solo che una famiglia, 6 cani, 2 galline,
4 gatti.
4 gatti, eccetera.
Amici, e poi sono 8 adesso con i cani della...
Ah, è vero. Noi ci troviamo dopo il segnale orario, ci saranno le notizie locali, notizie nazionali, ma rimaniamo qui con Compagni di Branco, Compagni di Protagonismo. Quindi voi rimanete anche voi e torniamo subito dopo tutta questa informazione fondamentale. A dopo.
It's okay, he already in my DM.
Won't you come and raise your glass? Just come and raise your glass.
Gosh, my glass is empty. That sucks. So if-
Bentornati amici dopo la, diciamo, la breve pausa del segnale orario con le notizie. Siamo sempre qui dagli studi di Via Mantova 68 in Parma, a Radio Parma. Io sono la vostra vitridente di fiducia. È mercoledì 20 ottobre e come tutti i mercoledì siamo in compagnia della nostra Lia Begani, l'educatrice cinofila del mio cuore, e oggi con una guest, una special guest, Clizia Biffi.
Ciao a tutti.
Buonasera.
Di nuovo.
Allora, parliamo di te, Clizia, raccontaci un po' la tua storia.
Che cosa vuoi sapere?
Clizia nasce in quel di?
Treviglio.
Treviglio, in provincia di?
Bergamo.
Ah, io
Bergen.
Pensavo mare, invece
no.
Zero.
No, dopo è andata al mare.
Dopo è andata al mare.
A un anno di età sono andata al mare.
Ah, vabbè, allora praticamente subito, dai. Sì. Non hai ricordi della zona?
No, assolutamente no.
E dove sei andata?
E in realtà ho cambiato due case. Prima vivevo in un paesino sperduto di collina. Mm-hmm. Sopra Recco, dove si fa la focaccia al formaggio di Recco.
Buonissima, anzi portacene un po' la prossima volta che passi.
No, io non digerisco il lattosio.
Io sì, però
cioè, se ne frega.
Scusa.
E adesso Zoagli.
Zoagli, famosissima.
Paesino di mare, è carino.
Eh sì, molto molto. Senti, ma al di là, vabbè, della tua biografia, che se vogliamo può essere anche più lunga di così, quando è che ti avvicini al mondo dell'educazione cinofila?
Dunque, mi sono avvicinata a questo mondo quando ho adottato il mio primo cane, Atos.
Detto Patatos.
Detto Bellone anche.
Patatos.
Bellone
Patatos.
Serioso.
Molto, sì.
Bellone serioso, Atos. Mi guarda sempre malissimo.
Vicepresidente del Gastro Club.
Sì. Poverino anche lui, eh?
E, ho iniziato il percorso educativo con la Barbara.
Che salutiamo.
Ciao Barbara.
Cioè tu ti trovavi a Parma e hai preso Atos, hai detto questo qua va, questo cane va educato,
esatto.
Mi trovo un'educatrice cinofila,
esatto.
E hai conosciuto Barbara.
Esatto, e abbiamo iniziato il percorso, in realtà non abbiamo fatto tante lezioni, però poi andavo sempre con lei a seguire i cani, utilizzavamo Atos per fare gli incroci e tutto.
Gli incroci non accoppiarlo,
sì,
gli incroci di lavoro.
Gli incroci a guinzaglio.
A guinzaglio. Ah, cioè quando passi col tuo cane e Atos faceva, diciamo, il figurante in questo, ok? Ma perché ha una grande aplomb.
Beh, oddio, mica troppo.
E allora perché usavate Atos, poverino?
Perché era a disposizione
Atos. Ok.
Perché in realtà quando incroci i cani per strada, che altri cani tendenzialmente a plomb, anche volendo non ce l'hanno.
No, infatti.
E quindi niente, Barbara, Santa Barbara mi ha detto: perché non fai il corso per educatore cinofilo? Ho detto va bene e sono andata.
Va bene, questo era quanto tempo fa?
Tre anni fa.
E poi si è trovata tramite la Barbara ad avere a che fare, purtroppo ahimè, con quest'altra qua che ti è capitata un,
esatto,
po', diciamo, tra capo e collo, la Lia Begani.
Che mi picchia.
Che la picchia, la schiavizza, la sottomette, la scudiscia.
Mi lancia le cose.
Sì. Mia figlia cerca di ucciderla una notte sì e l'altra pure, praticamente.
Se hai bisogno... fammi dei gesti che
come
ti veniamo,
quello
esatto, che ti veniamo a salvare, ok?
Va bene.
Per quelli che sono che fossero interessati a seguire un percorso di educazione cinofila, dato che ormai la Lia fra un mese o due sarà impossibilitata per
pochi mesi,
un paio di mesi, due o tre mesi, si troverà gioiosamente la nostra
Santa
Clizia, che è
che
molto...
nel frattempo ha fatto anche il corso istruttore, quindi tecnicamente
è più qualificata,
sì. Sulla carta e basta.
Quando classica situazione in cui l'alunno davvero supera il maestro. No, e soprattutto è molto più gentile, ve lo dico.
Non è vero, non credergli. Guarda che io la izzo dietro alla gente che non raccoglie le cacche.
No.
Allora, che tiene i cani, no, è cattiva come l'aglio. Quando la lancio,
sei
molto tutti bellicosa. I giorni mi dice: oggi ho litigato. Strano.
mi piacerebbe vederla perché quando la vedi così tutta carina, poi è acquario, molto
è
tipo,
terribile.
No, sai...
sembra proprio dottor Jekyll e Mister Hyde. Cambia morfologia, gli vengono i capelli tipo Super Saiyan.
Bellissimo, ci piace un sacco. Senti, mancano delle fasi?
Eh sì,
ovvero?
Allora, abbiamo detto la fase di transizione, che è quella in cui il praticamente va dal momento in cui apre gli occhi a quello in cui apre le orecchie. Ah, a proposito, parentesi, mia mamma ci ha tenuto a lamentarsi perché non abbiamo spiegato cos'è il grooming. Perché dice che i profani non lo sanno.
Dopo lo spieghiamo. Adesso sentiamo una canzone, perché i tempi radiofonici vanno rispettati. E poi parliamo di queste fasi che hai elencato per la vita del cucciolo, l'inizio della vita del cucciolo, e spieghiamo alla signora, che non mi ricordo mai come si chiama,
Antonella,
Antonella, cos'è il grooming. Quindi il cucciolo nasce, periodo prenatale importantissimo, periodo neonatale altrettanto importante.
Poi c'è il periodo di transizione, che è uno dei periodi più brevi, però comunque importante, perché il cucciolo qui inizia a utilizzare anche l'udito.
Ok.
Quindi è importante un minimo di stimolazione, perché considerate che parte da un mondo tutto bello, ovattato, tranquillo, dove c'è la mia mamma che... Grooming vuol dire che lo lecca e lo pulisce.
Signora Antonella.
E poi c'avete Google.
Non so, dipende, magari è la Marina.
Comunque,
che
non so se si nota che la nota, le mia, le giure, nota polemica l'ho presa da mia mamma.
No, chi lo sa. Comunque se una boomer come la Marina tiene il telefono a circa 40 centimetri dal viso e grida "Ehi Google!" per fare le ricerche, mia madre non
Beh, ti va bene, perché l'Irene lo chiama signor Google e lui comunque gli risponde.
Grandissima. Però ricordiamo che l'Irene ha 5 anni, mia madre un po' di più, ecco.
Appunto, cioè l'elasticità mentale dell'Irene sì, è molto più...
Comunque, grooming, autoleccamento, pulizia...
No, non auto.
Beh, vabbè,
in questo caso quello della mamma verso il
sì,
cucciolo.
Sì, comunque si intende la cura del corpo, vale anche per le persone il grooming,
sì.
Quindi la cura del corpo, leccaggio, pulizia, eccetera.
Tu non ti lecchi però.
Io sì,
pulire.
Sì.
No, come
sì,
i gatti.
Sì. Ah, come okay. Gatti, sono molto snodata, capito?
Fai anche così.
Guarda, cioè, capito?
No,
posso fare
no,
questa cosa
no,
qua e mi lecco.
Pier, qualcosa, torna indietro. E torniamo a noi.
Quindi la stimolazione acustica, auditiva.
Deve iniziare un minimo, perché non possiamo passare da qui alla fase di socializzazione in completo silenzio, però... Iniziare un minimo anche a prendere contatto con l'uomo, a sentire qualche rumore in più. Mi raccomando, non esagerare. Cioè,
non è che li portiamo ai concerti in questa fase.
Esatto,
ecco.
No, no, non credo che funzioni, soprattutto se la mamma non piace.
Arriviamo
al periodo di socializzazione, che è quello in cui la mamma interviene proprio sciucco del lato comportamentale del cucciolo. E fondamentalmente va dalla terza alla quattordicesima settimana,
okay,
più o meno.
È
molto,
anche quello più lungo, quindi
molto molto importante, perché qui il cucciolo acquisisce un sacco di competenze che a voi facilitano la vita, ma pure a lui.
Ok,
okay. Ad esempio, gli stimoli sono molto importanti, perché anche qua lui inizierà a selezionare i rumori di fondo e a capire quali rumori sono problematici e quali no.
Uh-huh.
Questo anche attraverso ovviamente il filtro dell'opinione materna.
Certo.
Quindi ad esempio, un sacco di cani hanno paura dell'aspirapolvere. Lo so che sembra una cavolata,
no,
però ad esempio se cominciassimo a far sentire il rumore del phon, il rumore dell'aspirapolvere alle cucciolate prima che arrivino a casa, gli facilitiamo la vita, soprattutto se alle spalle dei cuccioli c'è una mamma che quel rumore lo conosce e lo vive tutto sommato con serenità. Che ad esempio Santa Olga, io l'aspirapolvere gliela passo sul manto a volte.
Guarda, è pazzesco, perché la panda, che sappiamo bene essere una psycho, l'aspirapolvere, il phon, tutte ste, lo sparafoglie, ma ne sai neanche una piega. Poi magari aggredisce, capito, per molto
il
meno.
Proprietario dello sparafoglie così impara.
Assolutamente no, non le fa, proprio indifferente.
No, ma no, non per lo sparafoglie, ma perché è un essere,
perché è lì e vive e
respira,
certo, certo. Quindi attenzione a questo periodo della socializzazione, che è molto importante. Noi dobbiamo andare in pubblicità. Poi ti faccio finire. Cioè, è interessante così questo argomento. Torniamo subito dopo. E cosa parliamo quando torniamo?
Parliamo di apprendimento dei segnali di arresto, che quello è molto importante.
E ce ne parla Clizia?
No, però gli facciamo lanciare la pubblicità.
Ah, vai Clizia.
Ma cosa devo fare?
È il tuo momento.
Ma siete pazze?
Sì. Vai, prodotti.
Prodotti.
Negrita con L'uomo sogna di volare, as per requested by Lia Begani, la nostra educatrice cinofila del cuore. Sei contenta? Ti è piaciuta?
Sì.
Bene. Del 2005, pensa quanto tempo fa.
È no. passato.
Era appena come nata.
Me. Sì, certo. Non questa fa. Gag non, proprio non funziona più. Non fate come me. Forse Clizia era appena nata, essendo lei la giovine vera, un po' e mezzo. Comunque, amici, abbiamo quasi finito di parlare dell'argomento della settimana di Compagni di Branco, che era appunto il periodo iniziale della vita dei cuccioli, compreso quello prenatale in cui sono ancora nella pancia della mamma. Stiamo parlando ovviamente di canetti e di quanto sia importante la loro che questo periodo della loro vita sia gestito in presenza della mamma o eventualmente una sostituta
di un adulto competente.
Esatto, adulto competente surrogato, che può essere anche un cane maschio.
Sì, sì,
sì, con un po' di fatica.
Diciamo che no, sono tendenzialmente un po' meno portati, però okay. Sì, ce ne sono anche tra di loro, di quelli che hanno tipo Poldone, è uno di quelli
è molto
che
materno.
È molto cucciolofilo.
Oh, è cucciolofilo, Poldone.
Anche e Athos.
Anche Pathos, sì.
Anche Pathos, il serioso Pathos serione.
Patatos.
Comunque, se volete vedere tutti questi canetti che stiamo nominando, andate a seguire Clizia Biffi su Instagram. Lei spesso fa delle foto bellissime, tra l'altro è molto, molto dotata dal punto di vista fotografico quando fotografa.
Adesso metto una foto del suo cane con la faccia da disappunto.
Ce ne sono, credo, sul suo Instagram. Tantissimi.
No, sì. No, così disappunto no, io non le ho mai viste.
La Bettina spesso.
No,
Pathos. Beh, comunque sono due neroni belloni, quindi vi consiglio di andarla a seguire. E Lia Begani forse più su Facebook, perché su Instagram fai ben poco. Ecco, magari è un po' boomer e va su Facebook a litigare con le persone nei commenti. Finiamo l'argomento.
Dicevamo, apprendimento dei segnali d'arresto. Uh-huh. Cioè, la mamma in questa fase insegna al cucciolo a stopparsi in quasi tutti i comportamenti, perché tendenzialmente il problema poi anche che riscontro spesso nei cuccioli che hanno avuto una carenza materna, mm-hmm. sono sicuramente un problema di gestione della frustrazione, perché finché nessuno mi ferma io non sono obbligato ad affrontare la frustrazione e quindi non l'affronto.
Okay.
Gestione del morso, quindi del tabù del morso, e infatti 90 su 100 usano la bocca tipo dei piccoli squali affamati,
tipo la panda e la Nala, che salutiamo
tanto. E quindi è molto molto importante, perché in questa fase il cucciolo inizia a interagire con i fratelli, a esplorare un po' di più, e quando esagera mamma interviene e gli dice: forse hai un po' esagerato.
E vogliamo chiamarla impara l'autogestione?
Impara gli autocontrolli.
L'autocontrollo, sì, ok, certo. Perfetto.
E un'altra fase molto importante è che qui sì, la mamma interviene, ma è molto importante in questo caso lo ruolo, sì, oggi va bene. Il ruolo di chi accudisce i cuccioli è mm-hmm. la socializzazione interspecifica, cioè con specie diverse dal cane, e quindi ad esempio anche con l'uomo.
Certo.
Qui ritorniamo al discorso famoso dei cani ferali che abbiamo fatto la volta scorsa, cioè
yes.
se un cane è randagio e non entra in contatto fino ai 2 mesi con l'uomo, ai 2 mesi suda l'uomo lì.
Fa molta fatica okay. poi a insegnarglielo successivamente.
Esatto. E aspetta. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che se anche la mamma in questa fase sceglie di non allattare più la cucciolata, mm-hmm. non vuol dire che la mamma non serve più.
No, certo.
Che la mamma non è una
latteria ambulante. Esatto. Per cui bisogna comunque farle rimanere in sua presenza, in sua custodia.
Assolutamente sì. E un'altra cosa che imparano in questa fase, perché iniziano a vedere, ad ascoltare e ad avere voglia di apprendere e di imitare, sono i rituali comunicativi.
Ok.
Quindi li rischiamo, allontanandoli troppo precocemente dalla mamma, non dandogli degli adulti competenti di fianco, di potare tutta una fetta di comunicazione che
per loro è molto importante.
È fondamentale. Pensate che frustrazione è per loro poi avere a che fare con i cani quando le competenze non ci sono.
Ah, quindi questo vale esatto sia per i loro simili che per con gli umani,
certo.
Cioè il loro modo di comunicare proprio in generale.
Certo.
Bene, amici, come vedete l'argomento è molto interessante, è molto importante, soprattutto se si vuole fare un'adozione o un acquisto consapevole e fare entrare un canetto a far parte della vostra vita. E più ne sapete, meglio è, come in tutte le cose, l'informazione ci salverà tutti. Noi adesso ascoltiamo i Glass Animals, quando torniamo facciamo le adozioni, poi vi lascio andare. Va bene.
19.35, sempre a mani di protagonismo con compagne di branco. Abbiamo ascoltato i Glass Animals ed è il momento delle adozioni, anzi dell'adozione del cuore.
Allora, oggi vi ripropongo Thor, il cucciolone di Rottweiler che ormai ha 9-10 mesi.
Thor, vero, vero, Thor.
Molto, molto simpatico, molto carino, cerca una famiglia, appropinquiatevi.
Venite numerosi.
Venghino, signori, venghino.
Venghino, signori, venghino.
No, è molto simpatico.
Ma anche molto bellone. Anche bellone.
Quindi...
In che senso?
No, allora, non è proprio perfetto negli standard, devo essere sincera. Però sì,
chi se ne frega.
Esatto, è un cane che a me piace, però...
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
Appunto, allora già il bellone decade.
Beh, va bene, nel senso che piace.
Sì, no, allora...
È un cane che piace.
Tra l'altro ha delle bellissime potenzialità, quindi vi invito a venirlo a conoscere, anche perché è un cane giovane con ancora un sacco di vita davanti, molto simpatico e...
Sano quindi... come un pesce, no?
No, allora, spero tu... mi rovini sempre tutte le uova nel paniere.
Volevo, capito, fare marketing.
No, allora, è sano, l'unica cosa è che ha un piccolo difetto a un gomito, non invalidante, però che va segnalato.
Va bene, nel senso che zoppica un pochino.
Leggermente.
Va bene, ma lui gli fa male?
No, non particolarmente.
E allora, cosa vuoi?
L'unica cosa, stanno ancora indagandosi su quanto questa cosa va tutelata più che altro a lungo termine.
Certo.
Però questo ancora non ve lo so dire, ma è una cosa che devono approfondire in questi giorni. Però venitelo a conoscere perché è veramente un bel cane, è simpatico, è carino, ha voglia di imparare. E quindi venite.
Dunque, stasera farò le storie come al solito, quelle belle che faccio io, che non mi avete neanche ringraziato, tra l'altro.
Grazie.
Sono bellissime.
Grazie, Clizia. Almeno tu, qualcuno che apprezza le mie fatiche. Le farò anche per lui, se mi mandi le foto. Ma quello che volevo dire, che troverete su Compagnia di Branco, sui miei social, su quelli di lì, eccetera, è che al di là delle foto, dell'impatto visivo, così, è molto diverso andarli a conoscere. Tanto è comunque senza impegno, non è che vi fanno firmare qualcosa appena arrivate,
no.
O vi legano lì al box, e andate a conoscerlo perché l'effetto che vi fa di persona è davvero molto diverso da quello di vedere semplicemente una foto. Quindi a chi possono telefonare se fossero interessati?
Monica Codega al numero, aspetta che lo ritrovo.
Uh-huh.
Oh, signore.
Sì, effettivamente non era questo il momento in cui dovevi darlo.
Al 340-761-6994.
Ripetila,
ve lo ripeto,
sì.
340-761-6994.
Perfetto, io vi lascio andare se volete, visto che avete manifestato frustrazione e bisogno di tornare a casa.
Fame.
Anche io ho...
Sta crollando la glicemia.
Comincia un po' a venire anche a me intorno a quest'ora. E va bene, no, dovete rimanere un altro minuto. Prima della pubblicità.
Ecco, un altro.
Va bene.
Cosa volete raccontare in questo minuto?
Continuiamo a fare il terzo grado alla Biffi.
Vai. E in questo momento, vabbè, risiedi in casa Begani.
Esatto.
Dove a sono tempo torturata. Indeterminato.
Finché non arrivano i mobili.
Finché no, tu devi sapere che oggi c'è stata una discussione tra la Biffi e la gallina Velociraptor.
Porca
Mulan.
Sì, non credo si possa dire porca miseria.
Porca miseria si può dire.
Si può dire.
Sì.
Ah.
Ce l'ha con te la gallina?
No, ce l'ha con tutti. Cioè, allora, come la volta scorsa
ma
ti ho spiegato...
Ma abbiamo fatto il terzo grado, facciamola parlare, no?
Ma perché vista dall'esterno la scena a quanto pare è molto più divertente.
Io mi sono pisciata addosso da ridere, letteralmente.
Sono entrata in macchina che c'era lei che piangeva.
Lei da ridere?
Sì, mi sono anche fatta la pipì addosso, che non è così, come dire, remota come possibilità in
vabbè,
questo periodo,
esatto.
Però...
C'hai Lino che ti pressa sulla vescica.
Esatto, ci stavo morendo, perché praticamente, allora, una buia... Perché sai che adesso mi fa mobbing...
Quando esci,
quando
devi dare
esco,
il pizzo devi dare,
brava,
da mangiare.
Esatto,
sì.
Questo c'eravamo. E quindi adesso stavo chiudendo la portiera e mi si è presentata praticamente all'interno della portiera a guardarmi male. Hai detto, Cristia,
perché non le hai dato da mangiare?
Intanto che faccio manovra, mandala via. Allora c'è stato un principio di rincorsa intorno alla macchina. Poi la Cristia ha avuto un'idea geniale che è stata di dirgli to. Evidentemente, è un termine che lei conosceva già. E quindi... Al to ha cominciato a seguire la Crizia ed è andata verso dove le diamo da mangiare.
Ok.
Il problema è che quindi
e
lei dopo si è fatta truffare, quindi ha detto guarda c'è il becchime dentro la cassettina, ha cominciato a beccare. La Crizia prima di chiudere la portiera ha detto vedi bastava dirgli to, lei ha fatto tum, ha alzato la
giù.
Cresta ed è corsa di nuovo la sua macchina. Ed è ricominciata la discussione da capo. Io stavo morendo perché...
Peccato che non c'è un video di
ci
tutto
riusciamo
questo.
A far truffare da una gallina velociraptor.
Però è molto simpatica.
Molto.
Amiche, sì. Grazie di essere state con noi stasera. E buona cena, buon proseguimento. Noi rimaniamo in onda fino alle 20, quindi voi che ci, ci ascoltate dalle vostre auto, da casa, in streaming, insomma quello che è, non andate da nessuna parte. Mua. Baci,
bye.
Funky come il Pino D'Angio, però
tarro come Massimo Ciavarro. Vabbè, ragazzi, che classe. È vero, è evergreen, il funky tarro evergreen, supera i secoli, i decenni. Siamo rimasti soli, amici, 19.45, ci sono io, la vostra vitridente di fiducia, qui in studio da via Mantova 68, Lia e Clizia se ne sono annate a magnà, beate loro, ma io rimango volentieri con voi fino alle 20, anche perché abbiamo alcune notizie di cui parlare, tra cui per esempio il fatto che la regina Elisabetta ha detto il piano, il premio di anziana dell'anno ve lo tenete voi, schifosi eigisti, che dite che sono vecchia, l'età è quella che uno si sente dentro. Grande Elizabeth. Però in realtà, nonostante questa sua verve tipica della regina, c'è a quanto pare un veto da parte del suo medico, che l'ha dovuto far rinunciare a un viaggio su consiglio appunto del team, accettato con riluttanza. Difficile che la regina Elisabetta faccia qualcosa contro la propria volontà, ma anche perché è toro, amici, quindi insomma, voglio dire, abbiamo detto tutto. Ha dato ragione ai suoi medici. La sovrana, che sarebbe dovuta partire per l'Irlanda del Nord per una o due giorni fitta di impegni, il 20 e il 21 ottobre alla fine ha deciso di rallentare e prendersi una pausa. L'annuncio è arrivato da Buckingham Palace e dice: la sovrana ha accettato con riluttanza il consiglio del medico di riposare per i prossimi giorni. Sua maestà è di buon umore e delusa per il fatto che non andrà in Irlanda del Nord, dove avrebbe partecipato a una serie di impegni oggi e domani. La regina invia i suoi più cari saluti alla popolazione dell'Irlanda. Nessun dettaglio è stato aggiunto, diciamo, a questa comunicazione. Non si capisce se ci sono dei problemi veri o se si tratti solo di una precauzione, considerata insomma l'età della regina. Certo è che nelle ultime settimane ha avuto giornate molto dinamiche. A 95 anni non sorprende che a un certo punto ci sia la necessità di fare una pausa. Raga, io ne ho 38 e la sento io la necessità di fare una pausa dopo pochissime cose tutte in fila. Quindi hai voglia, Elisabetta, se ti vuoi fermare un attimo, vedi tu, insomma. Avrà delegato a Carlo e al nipote William una serie di impegni, e anche se dice proprio che fa fatica a delegare la regina, sempre perché è toro, amici. E delle sue condizioni di salute si è iniziato a parlare qualche giorno fa, quando a Cardiff si era presentata con un bastone che aveva suscitato preoccupazione tra i sudditi. E vabbè, raga, anche lì, poveretta, cioè stiamole un po' non addosso, non asciughiamola così tanto, ma solo fatta per una questione di maggiore comfort e praticità. Nessun allarme, insomma, almeno per il momento. La stessa sovrana vuole sdrammatizzare quando parla della sua età. Infatti, come vi dicevo prima, la rivista Oldie Magazine, che sarebbe il giornale degli anziani, sì, per tradurlo un po' così, aveva reso noto che la regina aveva rifiutato gentilmente il titolo di Oldie of the Year, ovvero anziana dell'anno. Dice che sua maestà ha rifiutato dicendo che si è vecchi quando ci si sente vecchi, e lei vecchia non ci si sente, ti è capito? È un premio che si dà ogni anno a persone che possono vantare una certa longevità, e chi se non lei. Però lei ha detto: no, no, io mi sento giovane. No, thank you, but no thank you. Sento ancora la vertigine. Elodie alle 19.51 e signore e signori, ce l'abbiamo fatta. A quanto pare ci è voluto il 2021, le pandemie, gli tsunami, non lo so, i terremoti, i cataclismi, le eclissi, ma ce l'abbiamo fatta capire che gli assorbenti non sono un bene di lusso. Yeah, alleluia, grazie signor. Non era difficile, secondo me, da capire. Adesso non so voi, so se avete se siete delle donne in ascolto, avete delle donne nella vostra vita, o persone che comunque fanno uso di questo prodotto sanitario. Però insomma, secondo me, esatto, non ci voleva proprio un genio, no, a capire che non era assolutamente un bene di lusso, ma alla fine per fortuna ce l'abbiamo fatta, e dal 22% di IVA, che era appunto la quota che è predisposta per questi beni di lusso, si scenderà nella prossima manovra finanziaria al 10%. Questo mi riempie di gioia, che dire, cioè, essendo io purtroppo, ahimè, una che deve comprarli, questa è una bella notizia. Avere il ciclo non è un lusso, e finalmente, dopo anni di tentativi falliti e promesse mancate, il governo Draghi a riconoscerlo. Grande. Del resto, se il tartufo è considerato bene di prima necessità, tanto da essere tassato solo al 10%, al 5% quando è fresco, era ormai impossibile negare che l'IVA al 22% sugli assorbenti fosse una follia. La riduzione della tampon tax, come viene chiamata, è stata varata dal governo il 19 ottobre nella manovra 2022 e inserita nella nota che segue l'approvazione del DPB da parte del Consiglio dei Ministri. A darne conferma, nella tarda serata di ieri, il comunicato finale di Palazzo Chigi al termine del CDM, che ha approvato il documento programmatico di bilancio, dove appunto spicca tra i provvedimenti il taglio dal 22 al 10% dell'IVA sui prodotti assorbenti per l'igiene femminile. Facciamo un applauso tutti insieme. Da tempo i movimenti femministi, ma non solo loro, chiedevano a gran voce la riduzione dell'imposta. Da metà luglio, ad esempio, Laura Sparavigna, consigliera comunale di Firenze, e Lucrezia Iurlato, presidente dell'associazione Tocca a Noi, stanno portando la tampon tax tour dalla Sicilia al Trentino per spiegare appunto che gli assorbenti non sono beni di lusso, ma essenziali. Le persone non possono scegliere se usarli o no, ma lo Stato può decidere se e quanto tassarli. Per me dovrebbero essere gratis, però... Adesso non voglio neanche, no? Voglio essere utopistica. Vabbè, dai, piccolo passo avanti. Adesso c'è Bruno Mars con Anderson .Paak e Silk Sonic con Skate. Amici, siamo quasi addirittura d'arrivo per Manie di Protagonismo. Prima di lasciarci, volevo parlarvi di un video che è apparso sull'internet. Del backstage di Freaks Out. Ora facciamo un passo indietro. Avete presente Gig Robot d'acciaio, il film con Claudio Santamaria, che ha dimostrato finalmente che anche il cinema italiano è assolutamente all'altezza delle aspettative internazionali. Questo ci ha fatto molto piacere assai. Ecco, era attesissimo di conseguenza il film successivo che di Gabriele Mainetti, che sarebbe stato fatto. Eravamo tutti in trepidante attesa. Bene, è arrivato questo video backstage, un'esclusiva di scene quali per esempio il make-up di Claudio Santamaria, che non è un make-up qualsiasi, perché lui fa la parte del lupo mannaro, o comunque dell'uomo inteso come l'uomo lupo, nell'uomo peloso, perché è tutto peloso. Trattasi del film Freaks Out, attesissimo, molte le aspettative, che soprattutto perché è il primo vero blockbuster italiano che arriva dopo il dirompente, lo chiamavano Gig Robot, scusate, Gig Robot d'acciaio era il cartone animato, lo chiamavano Gig Robot, è il film quello con Claudio Santamaria. E dopo la presentazione all'ultima mostra del cinema di Venezia, arriva nelle sale il 28 ottobre Freaks Out di Gabriele Mainetti, storia di un gruppo molto sgarrupato di circensi outsider che all'indomani dell'armistizio si trovano senza circo nella Roma occupata dai nazisti. E fa già fare un sorrisino, no, la premessa. Ognuno di loro ha una peculiarità che si rivelerà un superpotere. L'uomo lupo, appunto Santamaria, la ragazza elettrica Aurora Giovinazzo, il ragazzo che controlla gli insetti Pietro Castellitto, il nano magnete Giancarlo Martini. Qui un video, insomma, se volete lo trovate su internet, il video del backstage, per farvi capire un pochino anche il mood, la goliardia tra i vari attori e protagonisti, e anche soprattutto appunto la parte di effetti speciali del trucco di Santamaria, che non è un trucco da poco, nel senso che potete immaginare tutto ricoperto di peli. Io non vedo l'ora di andarlo a vedere, e sono una super fan sia del regista che degli attori. Bisogna aspettare, avere un pochino di pazienza. Dato che abbiamo quasi finito, vi do le coordinate per continuare ad ascoltarci. Voi andate, rimanete su 102-104 se volete continuare ad ascoltare banalmente. Ma se volete recuperare delle puntate che vi siete persi perché non c'eravate, non avete potuto sentirla diretta, non c'è problema, perché ci sono i podcast delle puntate. Li trovate su Spotify cercando Radio Parma. Trovate tutte le puntate del nostro palinsesto, quindi potete recuperare tutto quello che avete perso. Domani torneremo sempre con Mani di Protagonismo dalle 18 alle 20. Vi ricordo che c'è l'appuntamento con Alessia Galatini per Netflix and Therapy, trattasi di TV, streaming e canzoni, quello che abbiamo sempre fatto il giovedì, ovvero parliamo di serie TV, cinema, film, con il contributo di Alessia, che è un'esperta di sceneggiatura e cinematografia in collegamento da Londra. Quindi mi raccomando, non perdetevelo domani circa 18:30, ma Mani di Protagonismo sempre 18, finisce alle 20. Vi auguro una buona serata, ciao.